Grazie a Stefano Righetti. Mi sento di dire che forse oggi è più difficile trovare questi segni. Paradossalmente, 50 anni fa il concetto di classe era molto più definito, definibile, circoscritto, e chi apparteneva, chi era, diciamo, collocato all'interno di questa definizione era molto spesso anche portatore di elementi di cultura materiale e immateriale chiari e definiti rispetto all'altro. Oggi è tutto molto più polverizzato, io credo che la categoria, cioè il dispositivo di definizione di classe sia complicato da applicare, è ancora più complicato riconoscere la cultura altra, perché siamo tutti pervasi da una cultura che è molto molto simile. Per fortuna ci rimane la differenza di sensibilità e di vocazione e di volontà di agire nel presente, ma dal punto di vista degli elementi riconoscibili, che sono quelli propri della ricerca che ha caratterizzato l'attività di Gianni Bosio e di tutte quelle organizzazioni che attorno a lui hanno gravitato per tanti anni, è più complessa sicuramente. Darei adesso la parola a Massimo Bondioli, autore del libro Mario Lodi e Piadena, edito da Sometti l'anno scorso, che ci racconterà il rapporto fra Mario Lodi, che molti di voi conoscono, maestro, educatore, pedagogista, nativo di Piadena, e Gianni Bosio, straordinario organizzatore di cultura, originario di Acquanegra, non poco distante. Insieme hanno segnato, qualche volta affiancandosi, qualche volta scontrandosi, ma sicuramente essendo nello stesso solco, una stagione culturale importante.
Sì, grazie. Sì, io vi parlerò del rapporto fra questi due giganti che hanno speso la loro vita a dare voce alle classi subalterne e a custodire quelle 100 parole, ecco, non a snaturarle, non a omologarle, ma a renderle strumento di lotta, strumento di emancipazione. L'inizio del rapporto fra Bosio e Piadena coincide con quello fra l'intellettuale mantovano e Mario Lodi e si può far risalire a una data ben precisa, il 20 giugno 1959. È in quel giorno, infatti, che Lodi scrive una lettera a Bosio, che era allora direttore dell'edizione Avanti, per proporgli la pubblicazione di CP, un libro per l'infanzia che credo molti di voi conoscano. La lettera, da cui traspare un Lodi un po' in soggezione e smanioso di presentarsi nel modo migliore, è la dimostrazione che i due non si conoscevano personalmente, nonostante la comune adesione al Partito Socialista e la vicinanza di Piadena ad Acquanegra sul Chiese, il paese natale di Bosio. Vi leggo alcuni stralci di questa lettera. Caro Bosio, sono un compagno socialista iscritto dal 1946 alla sezione di Piadena, di professione maestro elementare. Da vari anni collaboro al Movimento di Cooperazione Educativa, il cui bollettino ospita mensilmente le mie esperienze didattiche. Negli ultimi anni questa esperienza di scuola viva, ispirata alla metodologia di Freinet, hanno posto all'attenzione mia e dei colleghi del Movimento l'importante questione della letteratura per i ragazzi, che, secondo me, deve essere ispirata ai reali interessi dei bambini. Ora ho pronto un volumetto, una fiaba della realtà. Poiché la favola ha un contenuto fortemente sociale, ti chiedo, su suggerimento di Merzario, che era il direttore dell'Eco del Popolo di Cremona, se ritieni possibile che il libro interessi l'edizione Avanti e, se sì, quando potrei venire a Milano insieme a lui per conferire direttamente con te. La risposta di Bosio non si fece attendere. Tre giorni dopo si diceva disponibile a parlare con della proposta di pubblicazione in occasione di un suo imminente viaggio ad Acquanegra. I due si incontrarono, Lodi gli parlò di CP e di un diario in cui andava raccogliendo le sue esperienze didattiche, ma anche dei primi quaderni della Biblioteca Popolare. A metà luglio Bosio scriveva a Lodi di avere letto quasi tutto il materiale passatogli e di essere intenzionato a pubblicare sia CP che il diario di un maestro. Era trascorso meno di un mese dal primo contatto epistolare. Bosio aveva immediatamente compreso il valore di CP e della rivoluzionaria esperienza scolastica di Lodi, ma sicuramente ciò che lo aveva colpito maggiormente fu scoprire che quel maestro di Piadena non era un isolato, che attorno a lui operava un gruppo impegnato in un originale e vivace lavoro di ricerca e produzione culturale di base dall'interno della classe operaia e contadina. Un lavoro che faceva ricorso alle fonti orali, all'uso del magnetofono, della fotografia e della cinepresa, che riconosceva dignità e valore alla cultura delle classi subalterne, alla cultura altra. Tra Bosio e Lodi iniziò una fitta corrispondenza e un'assidua frequentazione. Particolarmente interessante una lettera del luglio 59, nella quale Lodi chiedeva consiglio a Bosio su un'idea, cito: «Vorrei scrivere in forma di diario, come quello della scuola, la vita del mio paese, un paese dell'Italia, dove giorno per giorno dilaga la paura, il conformismo, la superficialità, l'egoismo. Il mio è un paese che ha vissuto esperienze clamorose. Piadena, eh? Vorrei farne un po' la storia a un livello abbastanza alto e far rivivere gli ultimi anni o magari tutto il dopoguerra. Che ne pensi? È fatica sprecata?» Questa è la risposta di Bosio. «Il progetto che tu mi proponi va benissimo. Ti basti solo sapere che sono anni che sto cercando una persona che faccia la storia viva di un paese in questo dopoguerra e non ero ancora riuscito a trovarla. Vedendoci ad Acquanegra o a Piadena porteremo in porto molti progetti che sono in ballo». Alla fine degli anni 50, Lodi e con lui il gruppo dei giovani che frequentavano la Biblioteca Popolare, fra i quali vi era Giuseppe Morandi, era già pienamente consapevole sia delle straordinarie esperienze maturate nel laboratorio piadenese, sia delle profonde trasformazioni causate dal boom economico. L'inurbamento, la crisi del mondo contadino, la spinta ai consumi di massa, il conformismo massificante e anestetizzante della TV. Da notare che la denuncia del ruolo di questo ruolo della TV precedette quello di Pasolini e costituì un motivo ricorrente nel pensiero e nell'azione di Lodi. Nonostante l'approvazione di Bosio, Lodi abbandonò presto l'idea di scrivere la storia di Piadena, precisando in una lettera del 4 gennaio 60 di aver maturato tale decisione dopo aver letto Un paese di Strand e Zavattini, pubblicato da Einaudi alcuni anni prima. Ecco, a proposito della realizzazione di questa storia viva di un paese nel dopoguerra, lo scambio epistolare induce a pensare che fu proprio in conseguenza della rinuncia di Lodi che Bosio decise di farsene carico in prima persona, attraverso un lungo lavoro di ricerca che sarebbe dovuto sfociare nella storia di Acquanegra sul Chiese, storia rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1981 con il titolo Il trattore ad Acquanegra. Cesare Bermani, nella nota introduttiva, afferma con certezza che Bosio cominciò a lavorarci, cito tra virgolette, a lavorarci intensamente solo nel 1960, raccogliendo ad Acquanegra i testi di poesia civile e stimolando l'anno seguente il giovanissimo Gianluigi Arcari alla ricerca sulle tradizioni popolari contadine. A conferma di ciò c'è una lettera di Lodi del 3 agosto in cui parla della pubblicazione dei quaderni di Piadena. «Caro Bosio, ho letto agli amici le tue proposte. Siamo tutti d'accordo. Sui limiti delle nostre ricerche non c'è da discutere, siamo a un livello elementare e alle prime esperienze. La tua iniziativa dei quaderni stampati certamente gioverà ai nostri giovani. Essi, leggendo il quaderno che tu preparerai su Acqua Negra e gli altri che seguiranno, capiranno in quali direzioni nuove la ricerca deve estendersi e approfondirsi. Ecco, io credo che questo punto chiarisca un po' la genesi del trattore, ecco, per i cultori delle cose bosiane. Dopo un paio di mesi soltanto di reciproca conoscenza, i nostri due avevano dunque già molti progetti in ballo da condurre in porto, secondo quanto scriveva Gianni. Ma quali erano questi progetti? Alcuni riguardavano direttamente l'attività editoriale, la pubblicazione di CP e quella del Diario di un Maestro, uscito nel 63 con il titolo «C'è speranza se questo accade al VO». La stampa dei primi quaderni della Biblioteca Popolare, che poi avvenne nel 62, a cura di Lodi e Morandi, con il titolo «I quaderni di Piadena». Molto presto, però, Bosio cominciò a sottoporre alla lettura del maestro, per averne un parere, i testi per bambini e ragazzi che pervenivano alla casa editrice. Le edizioni Avanti non avevano una collana specifica destinate ai ragazzi. L'unico libro di narrativa per l'infanzia fino ad allora pubblicato era Giovannino e Pulce Rosa di Giovanni Pirelli. È quindi facile arguire che Bosio avesse già in mente, stimolato dall'incontro con Lodi, di avviare una collana ragazzi, il cui primo titolo sarebbe stato appunto CP. Ma i progetti riguardavano anche altro. Per l'Almanacco Socialista del 1960, Bosio chiese a Lodi di scrivere una presentazione della Biblioteca Popolare e delle sue attività. Il breve testo si chiudeva così: un'isoletta viva dunque nel mar morto del conformismo imperante e della diseducazione TV, un piccolo centro di vita che fa onore al movimento operaio piadenese. Il contributo di Lodi per l'Almanacco Socialista costituisce la prima presentazione organica della biblioteca all'interno di una pubblicazione destinata a una diffusione di massa su scala nazionale. Altro progetto al quale Bosio sembrava tenere molto, ma che non si concretizzò, era l'allestimento, in occasione della Fiera di Acquanegra dell'ottobre 59, di una mostra lezione sul disegno infantile che Lodi e alcuni suoi colleghi avevano ideato e organizzato nel precedente anno scolastico a Canneto sull'Oglio, mostra che costituiva una grande novità in campo didattico e negli studi sull'arte del bambino e di cui Bosio aveva ben compreso l'importanza. In una riunione svoltasi all'edizione Avanti il 5 gennaio 1961, Bosio annunciò l'intenzione di dare vita alla collana di libri per ragazzi e di affidarla a un comitato di redazione composto da Ada Marchesini Gobetti, Livia Carletti Della Mea, Mario De Micheli e Mario Lodi. Dalla prima riunione organizzativa, che si tenne a Piadena l'11 giugno 1961 presso la Biblioteca Popolare, emerse con chiarezza, sono parole di Mario Lodi, che era ormai tempo di passare da una posizione di critica nei confronti della tendenziosa, storicamente inesatta o addirittura falsificatrice produzione dell'editoria borghese per ragazzi alla produzione di strumenti culturali che con nuovi contenuti parlassero un linguaggio aderente alla psicologia del bambino e lo stimolassero a ragionare con la propria testa e a formarsi un abito critico. Gli ostacoli da superare erano molti ed erano ben presenti a Lodi, a cominciare dalla difficoltà di trovare scrittori disposti a discutere l'opera per destinarla a un'età prefissata nella forma più adatta. Secondo Lodi, la maggior parte dei manoscritti era improntata al concetto del fanciullo bambolo, senza problemi né ragionamenti, creatura da sollazzare con le più sciocche parole. Il coordinamento della collana, che si decise di chiamare Universale Ragazzi, fu affidato a Lodi, mentre dell'ipotizzato comitato di redazione si perse ogni traccia. Allora, l'inaugurazione della prima, veniva presentata così questa collana, la prima organica collana democratica per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. E fu inaugurata appunto con la pubblicazione di CP nel 1961. Pressato da Bosio, nell'estate successiva Lodi si trasferì a Milano per dedicarsi a tempo pieno alla collana, usufruendo di un periodo di aspettativa. E fu l'unico allontanamento di Lodi da Piadena, durò una decina di mesi, non di più. Poi per il resto rimase sempre ancorato al suo paese. Dalle carte dell'edizione avanti sappiamo delle tante idee e dei progetti che animavano Lodi, che riteneva, cito, l'editoria dovrebbe chiamarsi popolare non solo per i bassi prezzi dei libri, ma per la forza di penetrazione e di educazione ideologica che essi contengono. La funzione dell'edizione avanti dovrebbe essere quella di rilanciare i principi ideologici e di classe del socialismo su tutti i piani, a tutti i livelli, a cominciare dai ragazzi. E per Bosio, lo scopo che ci proponiamo si deve raggiungere pubblicando libri obiettivamente provocatori. Le endemiche difficoltà economiche delle edizioni impedirono l'attuazione di gran parte dei progetti. Nei 2 anni di vita, l'Universale Ragazzi pubblicò soltanto 6 titoli, ma nel piatto panorama della letteratura per ragazzi dei primi anni 60 si trattò di proposte che rompevano nettamente con la tradizione e dalla forte carica provocatoria, come aveva appunto suggerito Bosio. Persino per certi ambienti della sinistra, voglio qui ricordare solo uno di questi titoli, Come nascono i bambini, un libretto di educazione sessuale per bambini secondo un'impostazione laica e moderna, scritto dalla moglie di Mario Lodi, che era ostetrica, e da una maestra di Piadena. Mario Lodi si trovò a collaborare con Bosio a Milano in un periodo cruciale per lo sviluppo dell'interesse verso la ricerca e lo sviluppo e lo studio del canto popolare e della cultura orale. In una lettera del 62 comunicava al fratello Sergio l'imminente pubblicazione del nuovo canzoniere italiano e lo informava che la strenna natalizia dell'anno sarebbero stati i canti sociali raccolti da Bosio e Leidi. In occasione del 70° anniversario del PSI venne prodotto a cura di Roberto Leidi il disco Canti e Inni Socialisti e grazie a Lodi la prima sezione socialista a presentare in pubblico il disco fu quella di Piadena in occasione della festa dell'Avanti. Gli stimoli offerti a Lodi e l'influenza esercitata da Bosio in occasione delle sue frequenti visite a Piadena aprirono al gruppo che ruotava attorno alla Biblioteca Popolare e ai quaderni nuove piste di lavoro e nuovi orizzonti. Fu nello stesso anno di nascita del nuovo canzoniere che a Piadena prese corpo l'idea di costituire un gruppo di canto popolare. Fu Sergio Lodi a prendere l'iniziativa, riunendo attorno a sé Bruno Fontanella e in seguito Delio Chittò e Amedeo Merli. Il gruppo padano di Piadena, questo è il nome della nuova formazione, dopo una fase iniziale di riproposizione dei canti incisi nei dischi del Sole, iniziò un intenso lavoro di ricerca sul campo. Nel frattempo, ad aggravare la già precaria situazione economica delle edizioni, ci si mise anche il nuovo corso politico del PSI, con la scelta di entrare nell'area di governo insieme ai partiti di centro. Bosio lasciò il partito insieme ad altri componenti della redazione, tra i quali Gioietta Dall'O e Pirelli. Si venne così a creare una situazione paradossale, con una casa editrice di cui il PSI deteneva la maggioranza delle azioni, ma gestita e diretta da persone che non si riconoscevano più in quel partito. Bosio cercò di convincere il gruppo dirigente socialista che fare delle edizioni una zona franca di elaborazione ideologica all'interno del movimento operaio socialista italiano sarebbe stata una delle condizioni del rinnovamento e avrebbe corrisposto alla posizione editoriale più produttiva. Ma, come sappiamo, tale proposta non passò e si arrivò a sganciare l'edizione dal PSI e alla nascita nel dicembre del 64 delle edizioni del Gallo. La chiusura della collana Ragazzi, il ritorno a Piaden all'insegnamento e il nuovo assetto editoriale comportarono un affievolimento della collaborazione tra Lodi e Bosio, ma non la completa interruzione. Infatti nei progetti dell'edizione del Gallo si prevedeva ancora il coinvolgimento di Lodi in quattro ambiti, che adesso non vi sto a elencare perché mi ha detto che la relazione è troppo lunga. Il legame con Bosio e il gruppo che ruotava attorno alle edizioni, veniva tenuto vivo soprattutto attraverso l'attività della Biblioteca Popolare e del gruppo Padano. Nei primi mesi del 67 cominciarono a manifestarsi all'interno della biblioteca differenti punti di vista sull'azione culturale e politica. E qui vi è un documento importantissimo che evidenzia assai bene la distanza che andava crescendo tra le posizioni dei fratelli Lodi da una parte e quelle di Morandi e Azzali dall'altra. È il verbale di un incontro che si tenne a casa di Mario Lodi il 7 febbraio del 67, presenti Bosio, Gabriella Bonvini, Ivan Della Mea, Marilli Corghi, Micio, Sergio Lodi, Policarpo Lanzi e Morandi. Lo scopo della riunione era quello di discutere i contenuti e l'impostazione della comunicazione spettacolo da portare a Roma nell'ambito della seconda rassegna dell'Altra Italia. Gli interventi di Morandi e Sergio Lodi fecero emergere in modo netto la divergenza delle posizioni in campo. Bosio, che stava lavorando alla realizzazione del nuovo strumento di intervento rappresentato dalle leghe di cultura, lasciò chiaramente intendere da quale parte fosse schierato. Cito dalle parole di Bosio: «Se analizziamo l'attività di Piadena, la possiamo suddividere in tre fasi di attività culturali molto avanzate. Primo, pedagogia di Mario Lodi. Secondo, l'inchiesta della realtà e di riproposta della nostra stessa realtà. Gruppo Padano di Piadena, film, quaderni. Terzo, l'intervento attivo per modificare questa realtà. Adesso vi siete accorti che questa attività culturale non può essere sostitutiva di quella politica. Da qui nasce la crisi». È il motivo di fondo della uscita di Giuseppe e del Micio dalla Biblioteca Popolare e la fondazione della Lega di Cultura di Piadena. Poco tempo dopo, in aprile, infatti, Morandi e il Micio diedero vita alla Lega di Cultura. Era il secondo distacco dalla biblioteca. Prima c'era stato quello di Chittò e di Merli, che avevano dato vita al duo di Piadena. La nascita della Lega fu preceduta, accompagnata e seguita da tensioni, discussioni, scambi di lettere. Bosio e Tullio Savi chiudevano così una lettera del 1 settembre 67 destinata a Sergio Lodi e agli altri componenti del gruppo Padano. Potremmo dimostrare come, con tutte le chiacchiere da caffè, di cui anche questa lettera fa parte, non si va avanti o si riduce Piadena a un gruppetto di cantori che fanno colore nelle feste di paese. E come invece, in accordo con il nuovo canzoniere, in questi 6 anni passati si sia fatta tanta strada, per cui Piadena è famosa in Italia e all'estero. Non diverso atteggiamento che agli inizi abbiamo oggi, cioè collaborare con lealtà e franchezza. Ma sul terreno che avete scelto attualmente non possiamo seguirvi, è troppo difficile e oscuro, a meno che i vostri programmi e le vostre prospettive siano diverse da quelle che appaiono dai vostri recenti atteggiamenti. Nel duro giudizio di Bosio pesava probabilmente anche la mancata adesione del gruppo Padano all'Istituto Ernesto De Martino. a differenza di quanto aveva fatto da subito la Lega di Cultura. Tra la Lega di Cultura e Mario Lodi i rapporti divennero via via più freddi, fino ad arrivare allo scontro aperto, senza esclusione di colpi, e con una conseguente ricaduta sui rapporti fra Lodi e Bosio, che divennero sempre più sporadici e motivati quasi soltanto da questioni legate ai diritti pubblicati sui libri pubblicati da Lodi con l'edizione Avanti. Allora, qui c'è una lettera interessante di Cesare Bermani del settembre 71, una lettera scritta a Mario Lodi. Caro Lodi, metto oggi per la prima volta le mani fra le carte di Gianni. Gianni Bosio non c'era più, era morto da poco. E trovo fra le lettere inevase al fondo della cartellina una tua in data 29 marzo 71, dove dici che ti ritieni libero di disporre dei diritti del C'è Speranza se questo accade al volo. Ti confesso che, anche sorvolando su quel distintamente, che ho sempre pensato sia una parola da bandire dal vocabolario di una classe che è in lotta per la sua liberazione, la tua breve lettera mi lascia più che perplesso. Quindi, A. Non capisco come tu possa unilateralmente decidere che sei libero, eccetera, eccetera. B. Vorrei sapere schiettamente se a monte di questa lettera non ci sia una tua personale animosità nei confronti del lavoro delle edizioni, ricordo vagamente già di tutta una storia col CP, e in tal caso quali ne siano i motivi. A sottolineare la distanza dal distintamente di Lodi, Bermani chiudeva la lettera con fraterni saluti rivoluzionari. Nella risposta Lodi chiarì le ragioni che lo avevano costretto a porre la questione dei diritti relativi al libro, precisando che non ho e non ho mai avuto alcuna animosità preconcetta contro le edizioni del Gallo e Gianni, di cui sono stato collaboratore convinto, come egli dichiarava di credere nel mio lavoro didattico politico. Curiosamente, nella corrispondenza fra Lodi e Bosio non si trova traccia di argomenti di natura squisitamente politica. Eppure, per diversi anni li accomunò la militanza socialista e per di più in una fase particolarmente travagliata della storia di quel partito della sinistra. Di Bosio conosciamo bene la sua formazione politica, il suo posizionamento interno e l'azione da lui condotta per orientare la linea politica del partito. E del socialismo di Lodi che cosa sappiamo? Sappiamo che la sua attività politica si svolse all'interno, per intero all'interno della sezione piadenese, e tuttavia sarebbe sbagliato sottovalutare la sua ventennale militanza nel Partito Socialista, per conto del quale si candidò ben 5 volte alle elezioni amministrative, fu segretario di sezione, partecipò a incontri, riunioni, scrisse, intervenne pubblicamente. Sappiamo inoltre che in occasione delle elezioni del 64 il partito lo avrebbe voluto come sindaco. Il suo era un socialismo di stampo umanitario e libertario, venato di romanticismo e di una forte motivazione etica, dalla quale non era estranea l'influenza della religiosità umile e semplice della madre. Di certo era lontano da una visione dogmaticamente marxista e da una concezione leninista del partito. Si riconobbe sempre nelle posizioni della corrente di sinistra. L'unità dei lavoratori e delle forze di classe era quanto gli stesse più a cuore. Per Lodi era fondamentale stimolare e favorire in ogni ambito la diretta partecipazione dei cittadini, partecipazione che toccò l'apice nella prima metà degli anni 70 con l'Assemblea Popolare Decisionale, istituto da lui proposto, voluto e sostenuto con tutte le sue energie. Erano posizioni che indubbiamente trovavano rispondenza in quelle di Bosio. È interessante, a mio avviso, l'idea che Lodi aveva dei partiti e del loro ruolo. In un'intervista del 78, riflettendo sulle cause che avevano portato alla fine dell'esperienza dell'Assemblea Popolare, affermava: A. Non era possibile avere il metodo dell'Assemblea Popolare con potere decisionale in comune e nello stesso tempo avere una struttura di tipo gerarchico all'interno dei partiti. B. In un quadro più ampio, il compromesso storico porterebbe a un incontro con forze che non l'accetterebbero. Perciò, in questa situazione così difficile e delicata, è tutto fermo e si tende a fare da parte di chi ha la delega degli accordi di vertice invece di discutere tutto alla base. Poi c'è un commento all'uscita del primo numero del giornalino Il Compagno, pubblicato dalla sezione del PC di Calvatone. In questo lunghissimo articolo che Mario Nodi scrisse su Lotta di Popolo, dice, riporto solo la parte che si riferisce a Bosio, dice, e anche noi che facevamo le indagini sociologiche accettavamo che Il Compagno andasse a far cultura fuori di sezione, mentre in sezione si faceva la routine del tesseramento, della distribuzione dei giornali, del volantinaggio elettorale, delle feste per la stampa, il partito di qua e la cultura di là. Finito. Qualche anno più tardi, nel 62, quando con Gianni Bosio collaborai all'edizione Avanti, il concetto della cultura come vita politica di base, legata ai problemi reali e alle lotte, ebbe posto nella collana La condizione operaia in Italia, nella quale Bosio volle inserire i quaderni di Piadena. Ma anche dopo quella pubblicazione, la nascita del gruppo Padano e gli spettacoli e i dischi, il partito restava quello che era, con i compagni che facevano attività culturali fuori. Mi avvio alla conclusione e credo, scusate se l'ho fatta lunga, ma credo di poter affermare che le affinità maggiori fra Bosio e Lodi siano da ricercare nell'idea comune a entrambi che vi era stato e vi dovesse essere un protagonismo delle classi subalterne, che aveva originato una propria autonoma cultura e che quella cultura avrebbe dovuto essere posta al servizio dei processi di emancipazione sociale e di trasformazione politica della società, forzando, se e quando necessario, le rigidità delle organizzazioni di classe. Allora, il fermento culturale e politico che ha caratterizzato per decenni il microcosmo piadenese è, almeno fino al 1959, come Bosio stesso ha riconosciuto, il prodotto del lavoro pedagogico e didattico di Lodi. Ma a partire da quella data è indubbio che fu in gran parte l'esito del felice incontro fra queste due personalità. Quel fermento ormai da tempo cancellato dalla desertificazione, non solo metaforica, di questa terra di pianura. Sopravvivono le vene sotterranee, ma sono da andare a cercare. Ciò che resta sopravvive quasi unicamente grazie alla Lega di Cultura, alle sue iniziative e alla ritrovata festa di Pontirolo, oltre che nella memoria di un numero purtroppo sempre minore di compagni. Concludo riportando una testimonianza di Giuseppe Morandi, scritta in ricordo di Lodi il giorno dopo la sua morte, avvenuta il 2 marzo 2014, pubblicata sulla rivista Dalla parte del torto, edita dall'omonima associazione di Parma. Quel ricordo, una bellissima mescolanza di affetti e di politica, si chiudeva con queste parole. Passata l'illusione di avere il socialismo in faccia, passata la paura dei padroni di una rivoluzione proletaria, i rapporti con chi un tempo si lavorava si riallacciano, ma ci sono voluti degli anni. Con Mario da anni ci siamo rivisti e parlati fino agli ultimi giorni. Se non ci fosse stato lui e Gianni Bosio, lo storico e l'organizzatore di cultura col quale ho lavorato gli ultimi 10 anni della sua vita, non avrei fatto quello che ho fatto. Nella vita ho avuto vari padri e maestri, oltre a mio padre e Mario e Gianni, i Paisan e le loro mogli di Piadena e San Lorenzo Picenardi e Torre de Picenardi, e per gli ultimi 50 anni la famiglia Azzali con Pierino, la Genia e i suoi figli. Quella di Morandi credo che sia la migliore sintesi di una lunga stagione individuale e collettiva, il più bel tributo di riconoscenza che si potesse scrivere per queste due straordinarie figure.